Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, con l'assistenza tecnica del nostro Giovanetti dall'altra parte. Oggi siamo quindi finalmente in compagnia di una gradita compagnia di un ospite che aspettavamo veramente da tanto tempo di riaverla con noi ai nostri programmi di Afrofonia. Una persona di un curriculum eccezionale che non ha bisogno però di tante presentazioni ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. E con lei vogliamo un po' intrattenere in questo nostro programma dedicato all'incontro con personaggi del mondo del pensiero, della cultura e quindi in cerca di altri orizzonti per una cosiddetta conversione di civiltà un po' più fraterno-sororale e solidale, se possibile. Si tratta della scrittrice, fotografa, attrice e regista italo-ruandese Marilena Umuosa, per me davvero una sorella, ma soprattutto vi posso garantire che è un'autentica portabandiera della diaspora africana in Italia in questo momento, e che saluto ringraziandola di cuore per questa disponibilità. Ciao Marilena.
Ciao Filomeno, grazie di cuore per avermi qui con te e con voi.
Come sempre, prima di iniziare il nostro dialogo, io volevo rendere un omaggio di nuovo a lei, questa grande donna che abbiamo, con una canzone sempre di Inaida dal titolo Minger in creolo, che vuol dire donna, ma donna da osservare, donna da imitare.
Minje ngoja bu kurpu bati ngoja bu jus bermejuai ngoja siana bu minje misti nang pabu respira misti nang pabu descansa misti pabu Misina notis di turbada, misina notis ma medunyu, misti ojau guna luta, ma kujitu tengku luta, simbingansa buna bensi.
Eccoci tornati dopo questo meritatissimo e poco omaggio che potevamo fare per dirti grazie di questa tua disponibilità per riparlarne oggi con noi. Ma oggi quello che volevo fare è con te è dialogare su questa nuova opera di nuovo che hai scritto dal titolo Storia vera dell'Italia nera. Gli afrodiscendenti che hanno fatto la storia d'Italia dall'impero romano ad oggi, edito da PM. Ecco, perché di quest'opera? E io vedo che già sin dall'inizio fai una citazione di Aminata Kida rispetto a inclusioni, che dice l'inclusione dei propri figli nella propria terra era una cosa importante. E se nel 212 d.C., quando gli uomini erano divisi in liberi schiavi, l'imperatore Caracalla ha dato la cittadinanza a tutti, io non riesco a capire cosa succede nel 2022, suppongo in Italia, no?
Certo. Okay. Grazie Filomeno, intanto veramente grazie di cuore per questo spazio. Sì, Storia vera dell'Italia nera è nato in realtà perché sentivo che mancava qualcosa nei nostri libri di storia, e cioè il contributo delle persone afrodiscendenti italiane che hanno contribuito alla crescita politica, culturale, economica di questo paese, i grandi invisibili. E siccome sono cresciuta nella più totale assenza di una rappresentazione, quindi con libri in cui i protagonisti erano sempre bianchi, le persone malvagie di solito vestivano di nero, i neri erano invisibili, no? E il colore nero viene ancora oggi, no, fortemente demonizzato. Accendo il televisore nell'Italia del 2025 e non vedo conduttori o conduttrici che non siano bianche, quindi non vediamo conduttori neri, ed è assurdo, perché se poi prendiamo la metro, il pullman, entriamo nelle scuole, la multiculturalità scoppia, esplode, e questa multiculturalità, che è fortemente presente nell'Italia di oggi e fa parte della sua identità, non è nulla a confronto di quella che esisteva ai tempi dell'antica Roma, dove veramente il romano medio poteva avere le più svariate fattezze, più svariati colori. Quindi a riprova che anche la nerezza fa parte dell'identità italiana, e che la bianchezza non è solamente italiana. L'Italia, essere italiani vuol dire essere portatori e portatrici di un'identità che è veramente complessa, meravigliosamente multiculturale, ed è una multiculturalità che noi vogliamo valorizzare. Quindi ricordo questo episodio quando ero studentessa alle medie, la prima volta che mi riconobbi su un testo di scuola. Quindi in 20 e più anni di percorso scolastico fu quando l'insegnante alle medie ci spiegò la tratta degli schiavi, e io per la prima volta mi riconoscevo con delle persone in quel libro che come me avevano origine africana. Era la prima volta, e avrò avuto 12-13 anni. Peccato che quelle persone erano seminude, con catene pesanti, trascinate dai colonizzatori bianchi europei. E al momento non ero resa conto dell'impatto, della portata che quella figura avrebbe avuto poi nel resto della mia vita. Fatto sta che quando sei uno studente, una studentessa razzializzata, tu devi fare i conti con l'invisibilizzazione nei testi di storia, no? E nei testi, sì, di scuola in generale. Sì, nei, sì, mass media, gli stereotipi, no? Moltissimi di matrice coloniale, che tendono a demonizzare, ridicolizzare o feticizzare. O ipersessualizzare i corpi neri, e con naturalmente le microaggressioni piuttosto che il razzismo strutturale, e questo va a ledere moltissimo nell'autostima di una persona, di uno studente razzializzato, e ti porta a rabbia, frustrazione, e ti porta in alcuni casi alla depressione, a livello fisico ti porta ad avere anche problemi, forme di autolesionismo, problemi di peso, nei casi peggiori anche al suicidio. Non voglio essere negativa, però questa è la realtà dei fatti, e potrei portare esempi come ad esempio quello di Said Visin, giovane promessa del Milan, lo ricordiamo, nel 2021, che dopo aver parlato del razzismo fuori e dentro del campo aveva poi commesso un suicidio, o altre persone che commettono suicidi ad esempio nei nostri CPR, nei centri per il rimpatrio, no? Questo razzismo feroce che spinge le persone a questo atto estremo. Quindi con questo libro volevo restituire visibilità alle persone afrodiscendenti come me, come noi, e soprattutto volevo celebrare la multiculturalità del nostro paese, l'Italia, che secondo studiosi come il biologo Marco Sazzini dell'Università di Bologna è il paese in Europa con la più grande variabilità genetica. Lui ha condotto uno studio sul DNA dei vari paesi europei e ha visto che non c'è nessun altro paese come l'Italia che ha visto un tale crocevia di popolazioni, quindi già a partire da un periodo, gli dice, tra i 12.000 e i 19.000 anni fa. Le tracce di questa multiculturalità sono presenti anche nella nostra storia, nel nostro DNA, ed è una multiculturalità che, insisto, non dobbiamo silenziare o invisibilizzare, ma che dobbiamo valorizzare. E quando tu prima citavi Aminata Kida e quindi parlavi di Caracalla, ecco, Caracalla è stato il secondo imperatore di una dinastia romano-libica, un imperatore. Lui aveva praticamente con il suo editto, con un editto che si chiama Costituzione Antoniniana, aveva esteso la cittadinanza a tutti ai tempi in cui Roma era al collasso economico. Quindi cosa decide Caracalla circa 1800 anni fa? Decide di far pagare le tasse non solo ai cittadini romani ma anche ai provinciali, quindi estende la cittadinanza. L'economia naturalmente di Roma si ingigantisce, le casse si rafforzano, Roma si salva dal collasso, e quel processo noto come romanizzazione per molti storici è la chiave della longevità di un impero che è durato oltre 1000 anni. Quindi era più avanti dei legislatori dell'Italia del 2025, dove ancora abbiamo una legge sulla cittadinanza che guarda l'Italia come un paese di emigrazione e non di immigrazione, e che veramente penalizza i 2,5 milioni di giovani che sono nati o cresciuti qui ma hanno genitori stranieri, e quindi non possono partecipare a livello agonistico a gare sportive, non possono andare in gita all'estero, partecipare ai concorsi pubblici, non possono votare, cioè devono attendere i 18 anni prima di inoltrare la domanda, che dovrebbe arrivare dopo 4 anni. Nel frattempo però sono silenziati letteralmente dalle nostre istituzioni. Ecco perché è importante che poi l'8 e il 9 giugno noi andiamo a votare per il referendum sulla cittadinanza e che votiamo un bel sì a favore di una riforma sull'attuale legge della cittadinanza.
Ecco, sì, in effetti vedo sempre che questa tematica che ti sta veramente molto al cuore, che già dalla splendente opera Negretta, quel romanzo, e comunque le scie ci sono già anche quando inizi l'introduzione di un'italiana nera e vera. Però io volevo chiedere perché... proprio per dire questo che hai adesso parlando di Caracalla, comunque che ti conferma che i romani erano tutto tranne che quelli che davano i titoli di extracomunitari. Avevano questa, e la domanda ovviamente che faceva Kida era di sapere che cosa ne succede che da quella storia e si è arrivati ad una situazione del genere in cui oggi si va a cercare di dare cittadinanza alla non so quale trisnonni di quale generazione di gente che non vive, non fa nulla qui, no? E se la si nega a chi è nata qui. Come te la spieghi dopo un po' di tempo così questa storia? Ma soprattutto perché hai sentito il bisogno anche di ricordare che l'antica Roma era un impero multietnico fatto di migranti?
Esatto, bella domanda. Allora, innanzitutto le persone come me le chiamano seconde generazioni o nuove generazioni, no? Quindi mi viene da dire, ok, secondo a chi? quando poi tra l'altro quello, e poi nuove generazioni è assolutamente sbagliato, quasi direi offensivo, perché appunto siamo qua dai tempi dell'antica Roma, per non parlare poi del fatto che l'Africa stessa è la culla dell'umanità, dove sono stati rinvenuti i primi esemplari di ominidi. Quindi ricordando quello, io ho deciso di scrivere proprio questo libro per ricordare a persone, a politici che strumentalizzano ad esempio il tema delle migrazioni, il tema dell'identità italiana, che parlano dell'esistenza di un'unica etnia o che esortano gli italiani a fare più figli e a non farli fare i migranti, e non faccio nomi, politici che appunto strumentalizzano queste tematiche e che passano il concetto per cui l'italianità passa per la bianchezza, ecco, che questo è assolutamente Scusate, credo fosse caduta la linea.
Sì.
Forse l'argomento.
Sai com'è? Puoi stare sicura, tranquilla, tranquilla. Sì, sì.
Grazie Filomena, allora proseguo.
Sì, sì. E poi dall'altra parte c'ho un tecnico eccezionale che mi dice no, va tutto, che dire che continua, okay. Insomma, sì.
Allora andiamo alla grande e quindi niente, stavamo parlando.
La conoscenza è frutto di verità e vuol dire che anche sentire cose che non avresti aspettato, ma di questo è la sorpresa.
Giusto, assolutamente. Anzi, quando si affrontano, penso, tematiche come queste che riguardano il razzismo, anche per esempio parlare, no, di concetti come la nerezza, che sì, fa parte dell'identità italiana, sono sicuramente delle tematiche che alcune persone possono non suonare familiari, però è importante avere, se siamo delle persone bianche, avere la consapevolezza che anche qualcosa come il diritto al voto, che diamo così per scontato che viene negato invece ai giovani di cui parlavamo prima, che vengono silenziati dalle istituzioni, che quel diritto non ce l'hanno, ecco, quello è un privilegio. Essere persone bianche, bianche vuol dire essere un'identità portatrice di privilegi, no? E diritti economici, politici, culturali, che vengono negati ad altre persone, le persone razzializzate, che non hanno lo stesso accesso a risorse, diritti e potere. Avere quella consapevolezza è importante, quindi accogliere il feedback di persone, no, come noi, magari afrodiscendenti, insomma, italiani di origine africana, come un'opportunità di crescita, è importante per poi essere, creare un'alleanza, no? Perché da soli appunto non andiamo da nessuna parte, e quindi anche a costo di mettere a rischio, diciamo, le proprie convinzioni o il proprio razzismo interiorizzato, perché noi comunque nasciamo, no? Siamo educati in un sistema che è profondamente razzista, proprio perché crea questo tipo di divario, di discriminazione all'interno della società, e a volte non ce ne rendiamo conto. Se siamo persone razzializzate qui in Italia, noi ce ne rendiamo conto fin da subito, quando appunto non ci riconosciamo nei libri di testo, ad esempio a scuola. In un percorso scolastico che ho fatto di 20 anni, l'unica volta che si è parlato di Africa è stato per parlare della tratta degli schiavi, di Martin Luther King, della geografia d'Africa, e poi un piccolo accenno alla guerra, credo, civile americana. Basta. E un mediatore culturale in 20 anni e passa di scuola è veramente molto triste. E nei nostri libri adesso si notano figure, per esempio, dei personaggi anche all'interno dei libri di scuola di colori diversi, no? Per cercare di dare l'idea di inclusione. Però noi dobbiamo chiederci, quella stessa presenza di persone, di figure, no? Che vediamo, per esempio la maestra che viene disegnata di nero, l'alunno nero, lo si vede anche all'interno delle nostre scuole o all'interno, ad esempio, della casa editrice che quel libro lo produce, eh? Se no vuol dire che è tokenismo e non è inclusione, cioè si vuole dare l'idea di un'inclusione che in realtà non c'è, e quindi noi dobbiamo lavorare a proprio decostruire, a smantellare tutto questo, il tokenismo, gli stereotipi che deumanizzano le persone nere. Dobbiamo cercare di restituire visibilità alle persone nere anche nel nostro paese. Ecco.
Guarda, io ho ancora 3 minuti che volevo chiederti una cosa, che più che parlarci, perché ci vorrei veramente che nella prossima volta ne parliamo più in maniera dettagliata, e che qui il capitolo proprio sugli scrittori romani afrodiscendenti, l'antologia latina, tra tanti, però più che parlare adesso di loro, volevo che tu ci dicessi dell'idea, perché ne parli della prima donna matematica della storia, era una romana afrodiscendente di origine greca, poi esatto, anche soprattutto nel caso del Risorgimento e il garibaldino Andrea a Aguia, no, che è il primo martire nero del patriottismo italiano? E volevo solo lo spirito che ti ha portato a portare in auge questo.
Ma prima cosa volevo smontare anche la bianchizzazione nei nostri libri di testo.
Sì.
Tu prima citavi ad esempio Ipazia, che è una donna matematica, la prima donna matematica della storia. Lei era una egiziana, perché nasce appunto
in Egitto
ad Alessandria,
sì,
nel 355 dopo Cristo, e lei, ecco, è una cittadina romana di origini greche, però viene sempre rappresentata tale quale è Cleopatra, che ha le stesse origini, bianca, no? Cleopatra, da Liz Taylor, da Sophia Loren. Invece Ipazia, c'è un film del 2009 che si chiama Agorà, dedicato a lei, dell'attrice bianca Rachel Weisz. Questo sbiancamento, ad esempio, dell'Egitto, no? Che è una cultura, quindi una civiltà che precede quella romana, ma che spesso ci viene presentata solo in relazione, ad esempio, alle scoperte degli archeologi bianchi, come se loro avessero scoperto questa civiltà, l'avessero scoperta loro. Ecco, è veramente una forma di inferiorizzazione di questa cultura straordinaria. L'Africa ha una storia incredibile, meravigliosa, e appunto Ipazia era insegnante di astronomia, di filosofia, di matematica, che traduce testi di Archimede, di Euclide, che tenta più volte di superare la teoria sulla quindi che studia le rotazioni della Terra e cerca di superare la teoria tolemaica per cui la Terra è il centro dell'universo, che conosce bene l'astrolabio, strumento creato da suo padre Teone. Ecco, muore arsa viva come una strega, perché una donna a quei tempi, in una posizione di potere, era scomoda, erano i tempi delle persecuzioni cristiane. Quindi quello che voglio dire è che, per esempio, Ipazia, c'è chi dice, ma no, era greca, ma Alessandro Magno, in Egitto c'era arrivato nel 331 avanti Cristo, 600 anni prima di Ipazia. Lui aveva dato inizio a una dinastia di reggenti greci in Egitto, però passano 600 anni e in Egitto, visto che appunto siamo in Africa, ci sono persone nere, ci sono quindi anche persone dall'Africa subsahariana, ma anche dal sud dell'Europa, dal Medio Oriente, è uno straordinario melting pot. Le possibilità che Cleopatra o che Ipazia avessero la pelle nera, la pelle scura come la mia, cioè sono altamente probabili. Ecco, poi naturalmente, se tu provi a dire una cosa del genere, fioccano le polemiche. C'erano state anche quando con Netflix era stata dedicata una serie a Cleopatra, un paio di anni fa, interpretata dall'attrice britannica di origini giamaicane, quindi attrice nera, Adele James. Erano fioccate le polemiche per cui no, una Cleopatra nera assolutamente non esiste.
Era un problema forse di salvaguardare il turismo, storico.
Però poi ci sono gli egittologi, Zamissa, che è un egittologo egiziano, tra l'altro, che spiega come appunto Cleopatra, la madre e la nonna di Cleopatra fossero sconosciuti, il padre fosse probabilmente un figlio illegittimo, poi era nata, cioè a quel punto era 70 avanti Cristo, anche qui erano passati più di 200 anni dall'arrivo di Alessandro Magno, quindi che la pelle di Cleopatra fosse scura è altamente probabile. Poi ci sono invece altre figure, come quelle di Andrea Ghiar, garibaldino, nero, che ci ricordano che ci sono persone che per la patria italiana, per l'Italia, sono morte. Persone nere come Andrea Ghiar, che ha salvato anche la vita a Garibaldi, come durante la battaglia di Velletri, questo garibaldino uruguaiano che si è battuto durante la prima guerra d'indipendenza. Poi ci sono i tantissimi partigiani resistenti neri, come ad esempio Giorgio Marincola, Senigallia, Menena Begash, Italo Caracul, insomma, che hanno sacrificato o comunque messo a rischio la propria vita per questo paese. Quindi lo scopo di questo libro è proprio valorizzare
queste persone,
mettere a luce queste persone, queste voci.
Ok. Come ti ho detto, vorrei veramente che tornasse la prossima volta per parlare in dettaglio di queste persone. Ecco, per oggi è tutto. Ringrazio davvero di cuore la dottoressa Marilena, e sperando di averla ancora con noi. per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa e un mondo a misura della dignità umana. A tutte e a tutte voi che ci avete ascoltato, vi auguro un sereno fine settimana nella pace del Signore. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Ale! Let's get together and be